benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le castagne e i marroni saranno i protagonisti della nostra puntata. Ci soffermeremo sulla riscoperta, gli studi e anche le difficoltà nella coltivazione di questi frutti, incluso l'innalzamento delle temperature e l'evoluzione dei boschi. Abbiamo seguito un pomeriggio di campionamenti sulle pendici del Campo dei Fiori di Varese. Il progetto Castaneval, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, sta cercando di dare strumenti ai castanocoltori lombardi per recuperare le selve. Vi racconteremo a che punto sono a Tellio in Valtellina con la riscoperta degli antichi castagni. Tratteremo gli aspetti della storica cultura del pane dei poveri, che è anche poi stata la causa del declino di questa produzione. Racconteremo la sua diffusione in Europa e in Asia e ovviamente anche le differenze tra le castagne europee e quelle dell'est. Passeremo quindi al vino e alla Francia per approfondire come la crescita delle temperature con il cambio delle precipitazioni stanno modificando la vitivinicoltura. È un recupero innanzitutto di paesaggio e di cultura quello delle selve castanili del Campo dei Fiori di Varese, uno dei simboli della città giardino prealpina. I gialli e rossi di queste settimane autunnali illuminano i boschi dove i ricci, da qualche anno, sono tornati a cadere, sia per la raccolta libera che per quella del consorzio castanocoltori di Brinzo, Erino e Castello Cabiaglio. Attenzione quindi alle zone delimitate dove non si possono raccogliere le castagne. Il coordinatore Luca Colombo ci racconta come sta andando quest'annata in ritardo per i cambiamenti climatici.
Quest'anno è difficile, nel senso che non sappiamo ancora quante castagne ci sono, perché è molto in ritardo, almeno 20 giorni rispetto a quello che dovrebbe essere, quindi siamo un po' titubanti nel dire come è andata l'annata. Potrebbero cadere tutte adesso, essere una buona annata, oppure non arrivare.
È la prima volta che c'è un ritardo del genere?
Si sta pian pianino quasi normalizzando il ritardo, nel senso che ormai anche gli ultimi anni non così tanto, ma un po' in ritardo sì, quindi ci preoccupa anche questo perché le castagnate rimangono nelle date normali, quindi quando non ci sono castagne.
Quindi non più settembre e ottobre, ma?
Settembre sicuramente no, ottobre da metà in poi. Poi bisogna capire se le castagne shiftano in avanti e quindi cadranno anche a novembre oppure cadono in 2 settimane, che è un problema per chi raccoglie.
Voi come vivete come castanocoltori? Solo di queste selve?
No, nel senso che la cooperativa è fatta anche di aziende, ma per lo più di tanti appassionati che integrano con il reddito delle castagne altre cose che fanno. Quindi ad oggi nessuno vive solo di castanicoltura da noi.
Quanti ettari sono più o meno coltivate castagne qui nel parco?
Noi ne gestiamo più o meno una quarantina. Ma oltre a noi ce ne sono ancora tanti, ma tantissimi sono quelli che si potrebbero recuperare e che invece al momento sono abbandonati.
Cosa significa coltivarli?
Coltivare vuol dire fare manutenzione. La selva castanile ad oggi come normativa è ancora bosco e si vede che è un bosco, ma è gestita sostanzialmente con un frutteto. Quindi ho poche piante abbastanza rade, entro a fare lo sfalcio, non faccio crescere nessun'altra pianta. Ogni 3-4 anni poto le piante affinché si rigenerino, taglio i polloni, quindi poi faccio la raccolta. Quindi è un habitat davvero prezioso dal punto di vista delle specie che ci sono presenti, però è seminaturale, nel senso che senza l'uomo non ci sarebbe la selva castanile.
Avete avuto problemi negli anni scorsi con insetti, malattie?
L'anno dopo che siamo nati è arrivato il cinipide e quell'anno lì abbiamo raccolto, non eravamo 40 ettari ma qualche ettaro l'avevamo, abbiamo raccolto una manciata di castagne. Quindi il nostro business plan è andato un po' a farsi benedire, però lì abbiamo iniziato la lotta biologica insieme alla Regione Lombardia, la cosa ha funzionato, ci sono voluti 4 anni prima di rivedere davvero una raccolta. Tolto il cinipide, che oggi non è più un problema, più che patogeni o malattie è il cambiamento climatico quello che fa la differenza oggi. Appunto, la stagione che vediamo non è normale, così come non è normale abbiamo avuto degli anni in cui fatto tempesta durante la fioritura, niente castagni, niente fiori, niente castagni, quindi quello è più un problema rispetto a tutto il resto, perché il castagno è coriaceo, quindi qualsiasi cosa abbia, bene o male, ce la fa.
Siamo vicino a una pianta che io non so definirla, però non è certo giovane.
No, ora ha 150-200 anni questa pianta, potrebbe averle, e quindi decisamente ne ha viste.
Sta cambiando quindi la natura del bosco con il cambiamento climatico, non solo per i castagni?
Decisamente sì, infatti anche su questo siamo preoccupati, nel senso che fa più caldo e quindi le piante più abituate al freddo tendono a salire e molto velocemente, quindi per noi adesso ad esempio è difficile mettere piantine giovani nelle parti più magari assolate, quelle che prima erano le parti migliori dove coltivare era più facile, adesso è un problema perché se le metti e non porti l'acqua poi rischi che la pianta non parte, però per la nostra tipologia di territorio è impossibile portare l'acqua a tutte le piante, quindi stiamo cercando di capire anche questa evoluzione come sarà nei prossimi anni, è che è tutto talmente veloce il cambiamento, mentre tu per reagire quello che fai oggi lo sai se funziona tra 3 anni, quindi è sempre una rincorsa, è sempre un provare, sperimentare e vediamo, anche questo progetto serve a quello, nel senso che capendo meglio le varietà, cosa sono, come si comportano, integrandolo anche a livello nazionale, quindi capendo le altre varietà nazionali come si comportano, possiamo capire come gestire meglio il nostro territorio.
Questa selva castanile non è con alberi?
La maggior parte di questi è innestata, quindi hanno varietà che l'antico castanicoltore aveva scelto. La differenza rispetto al classico marroneto è che mentre i marroni sono quelli, qui la castanicoltura era la famiglia, quindi magari avevi la pianta più bella, propagavi quella, il vicino ne aveva una più bella, propagavi quella, quindi non c'era la pianta madre, quindi questo sta facendo un po' impazzire i ricercatori per capire quali sono davvero le varietà, però le famiglie ci sono.
Eleonora Cominelli, primo ricercatore del CNR e la coordinatrice del progetto Castaneval, ci racconta gli obiettivi del loro lavoro a partire da uno dei castagni più belli del bosco di Brinzio.
Sicuramente questa è una pianta che ha la sua bella età. Io non sono esattamente un'esperta nel dare l'età alle piante, però direi un centinaio d'anni credo che ci siano tutti. Quindi potrebbe quasi rientrare nella categoria degli alberi monumentali, che appunto hanno una certa dimensione, una certa storia, un certo pregio, quindi sono in qualche modo tutelati a livello nazionale. Vabbè, il più famoso è il castagno dei 100 cavalli che c'è in Sicilia, nella località di Sant'Alfio. La leggenda narra che non mi ricordo più quale regina sostò sotto le fronde con i suoi 100 cavalieri, per questo che viene chiamato dei 100 cavalli. No, forse questo non è un monumento, però insomma secondo me un cent'anni li ha.
Però non hanno importanza nelle selve castaniere questo tipo di albero?
Sicuramente sì, poi c'è stato indicato dai castanicoltori come appartenente ad una certa varietà, per cui è un albero gestito, coltivato, da cui i castanicoltori sanno di raccogliere buoni frutti ogni anno, per cui infatti diciamo che l'obiettivo dei nostri progetti è quello di individuare quelle piante che devono essere valorizzate e tutelate in modo da rilanciare la castanicoltura in Lombardia, che negli ultimi decenni ha perso tantissimo rispetto ad un tempo. I castanicoltori di solito non riescono a vivere di quello. Da un lato c'è il lavoro, ma anche tanta passione che ci sta dietro, perché non lo fanno solo per ragioni economiche, evidentemente, perché non riuscirebbero a sopravvivere solo di quello.
Cosa vuol dire valorizzare un castagno?
Tutelarlo, e una volta che noi conosciamo le caratteristiche da un punto di vista genetico, dal punto di vista della qualità del frutto, riteniamo che sia il caso di continuare a mantenerlo, a curarlo, e quindi in modo tale che possa dare sempre buoni frutti, perché queste sono piante che comunque hanno bisogno di essere curate.
Traduciamolo, cosa vuol dire curare un castagno? non tutti sanno che i castagni hanno bisogno di cura per produrre il loro frutto.
Sicuramente tenere pulito il sottobosco, potarlo quando necessario, sfrondare dai polloni. Di solito ci sono alla base della pianta questi getti, diciamo, di rametti alternativi che prendono il nome di polloni, che però portano via sostanza alla pianta principale, per cui vanno eliminati. Questo è un po' il lavoro del castanicoltore, che quindi cura le proprie piante in modo tale che possano continuare a fruttificare nel tempo.
In questi anni ci sono stati tanti nemici dei castagni, per cui sono diventati molti anche sterili. Il cinipide, esatto, è quello più famoso, ma sì, non credo che sia l'unico problema.
No, non è sicuramente l'unico problema, ci sono tanti patogeni di tipo fungino, tanti insetti fitofagi. Il cinipide sì, è stato quello un po' più famoso, anche perché ha creato parecchi danni per diversi decenni, un po' in tutta Italia, ma in generale in Europa, ed è il classico esempio che è stato sconfitto grazie alla lotta biologica, perché è stato... Questo insetto fitofago era stato introdotto dall'Oriente. È stato introdotto un insetto che si nutre delle larve del cinipide, e quindi in questo modo si è riusciti quasi totalmente a sconfiggere questo nemico.
Anche i castagni e i boschi si stanno adattando all'innalzamento delle temperature. Sentiamo ancora Eleonora Cominelli, primo ricercatore della CNR.
Sono nemici del castagno anche i cambiamenti climatici. Sentiamo tanto parlare di questo fenomeno dell'aumento delle temperature, dell'aumento della siccità, e se noi guardiamo una mappa della distribuzione del castagno oggi e delle ipotesi che si fanno di distribuzione di questa pianta in Europa nel 2050, rimaniamo esterrefatti, perché l'areale del castagno è previsto ridursi veramente in maniera drammatica e spostarsi sempre più a nord, per cui tanti castagneti che ci sono anche nel nostro sud Italia, nel nostro centro Italia, sono molto a rischio, perché queste condizioni di aumento della temperatura e di aumento della siccità rischiano di impoverire queste piante e di renderle sterili a lungo andare.
Ci sono tipi di castagni che resistono meglio?
Sì, castagni che vengono dall'Oriente. Altre specie che sono state introdotte anche in Europa, che fanno dei frutti molto più grandi, spesso poco saporiti, e rischiano un po' di soppiantare i nostri castagneti. Sono stati fatti anche degli ibridi, per cui i castagni appunto di provenienza orientale innestati con varietà locali. E sembra che la cosa funzioni abbastanza, però chiaro che è un peccato, e questo rischia di diminuire la biodiversità delle varietà locali, anche perché queste sono proprio specie diverse. Quello che abbiamo noi è il castagno europeo, quindi la specie è Castanea sativa. Quelle che vengono dall'Oriente sono la Castanea mollissima, e adesso mi sfugge il nome dell'altra, ma sono proprio specie diverse.
Però in passato la Castanea sativa si ibridava abitualmente nei territori anche in Lombardia.
Sì, però sempre con Castanea sativa, cioè gli innesti venivano fatti, ma
perché
con
si facevano?
Specie. Perché si utilizza la pianta madre, diciamo, che ha determinate proprietà di resistenza, magari a patogeni piuttosto che a stress ambientali, ma magari fa frutti non di buona qualità, per cui innestandola con piante che invece fanno frutti di buona qualità si combinano le diverse caratteristiche, per cui da un lato le caratteristiche di resistenza, dall'altro le caratteristiche relative ai frutti.
Quindi il rischio invece adesso è appunto di perdere caratteristiche del frutto con gli innesti, con le specie orientali.
Sì, anche se in realtà di solito è il contrario, però comunque è importante che anche le piante madri siano, cioè per tutelare completamente la biodiversità, anche la pianta madre è utile che sia una varietà locale.
Potrebbe anche alzarsi la quota in cui si trovano i castagni, quindi per adattarsi a questo innalzamento della temperatura.
Sì, sicuramente. Questo può essere una delle conseguenze a lungo andare, come è successo anche per altre coltivazioni.
Nel parco dei Campo dei Fiori, la coltivazione dei castagni era una parte dell'economia familiare, superata dallo sviluppo economico-industriale. Dal 2009 si è formato il consorzio Castanocoltori di Brinzolino e Castello Cabaglio per recuperare le prime selve castanili. 15 anni di lavori ed esperienze anche complicate che hanno ampliato le zone dove ci sono i soci della cooperativa e i recuperi dei boschi, come ci spiega il coordinatore Luca Colombo.
Storicamente qui la castanicoltura è sempre stata una questione familiare, quindi faceva parte della sussistenza della famiglia. Ogni famiglia aveva due animali, l'orto e la selva castanile, che era fondamentale. Prima che noi nascessimo, il Parco Campo dei Fiori, dove siamo, l'ente aveva fatto un interreg, un progetto italo-svizzero, dedicato alla castagna più sulla parte usi e costumi, tradizioni. E a quel punto con tre agricoltori della zona ci siamo detti, va bene, ma la castanicoltura qui è qualcosa che rimane un museo a cielo aperto e pian piano andrà a perdersi o può essere qualcosa di che veramente torna a essere un valore per il territorio. Abbiamo provato a recuperare qualche metro quadro di selva, giusto sperimentare, pulire la pianta, aprirla, darle un po' da mangiare, e le castagne sono raddoppiate di numero e di volume. Quindi abbiamo detto, ma forse tutto sommato, prendendo parte della tradizione e innovandola, forse qualche ragionamento si può fare. E da lì siamo partiti. Ovviamente una castagnicoltura che non è legata solo e soltanto al frutto, ma è omnicomprensiva, quindi si va dal turismo, si va all'ambiente, la ricerca. Le ultime selve castanili che abbiamo recuperato le abbiamo recuperate grazie dei bandi di Regione Lombardia legati alla biodiversità per favorire i chirotteri, quindi i pipistrelli, che nidificano all'interno delle cavità del castagno, quindi non abbiamo fatto per la produzione di castagno, poi è ovvio che su quella selva avremo anche la produzione di castagno.
Quindi in questi anni siete cresciuti, nonostante il cinipide che ha colpito tanto?
Sì, siamo cresciuti. Oggi siamo 42 soci e appunto con circa 40 ettari. Quando siamo partiti eravamo in 3 e forse avevamo 2 ettari di castagni. Quindi decisamente sì, meno probabilmente di quanto, sicuramente di quanto avremmo voluto, meno di quanto sarebbe possibile, molto meno di quanto potrebbe essere fatto sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista dei servizi che la selva fa per la comunità.
Quali sono i servizi che fa la selva per la comunità?
La selva è uno scrigno di biodiversità, quindi è un habitat riconosciuto a livello europeo, è una barriera rispetto all'abitato, quindi una protezione sia per gli incendi che per il dissesto idrogeologico, perché vuol dire avere un polmone in cui poter entrare, è una protezione anche all'uso sbagliato del bosco, piazza di spaccio, rifiuti eccetera eccetera, perché quando vedi un bosco ben tenuto e con la gente che ci passa diventa difficile usarlo in altro modo. Ovviamente è un minimo di reddito, comunque lo dà, è regimazione dell'acqua, quindi anche quello, quindi fa una serie di servizi ecosistemici che adesso si chiamano così per la comunità, andrebbe incentivato, mettiamola così.
Si sta riattivando anche il mercato delle castagne?
Se consideriamo che la maggior parte, l'Italia prima era uno dei produttori più forti a livello mondiale, adesso non soltanto le nostre non ci bastano per il consumo interno e quindi dobbiamo importarle da fuori, quindi invece che abbandonare le selve potremmo tornare a fare quel tipo di commercio. Purtroppo la domanda sta anche creando la nascita di diversi castagneti intensivi, quindi pianura o semipianura a frutteto molto intensivo, che però non hanno tutti quei servizi che dicevamo prima, no? E quindi è un po' un peccato poi lasciare andare il territorio per cambiarlo così.
L'associazione fondiaria c'entra qualcosa?
Noi siamo in contatto con l'associazione fondiaria Valli delle Sorgenti, che è a Luvinate, con cui anche con loro stiamo recuperando alcune selve castanili di proprietà dei loro soci su quel versante, che per noi è un po' una novità, nel senso che abbiamo pochi soci da quella parte, quindi ci fa molto piacere. L'ultimo intervento l'abbiamo fatto 3 ettari quasi l'anno scorso e ne abbiamo già in programma un altro per l'anno prossimo di 1,5 ettari. Quindi
la difficoltà è mettere insieme la terra.
Sì, magari una selva di 1 ettaro magari ha dentro 4-5 proprietari diversi, quindi ora che li hai trovati tutti, li metti insieme, li convinci, gli hai spiegato, in più devi trovare i fondi, insomma ci vuole un po', però pian pianino la voce si sparge, vedere una selva recuperata è davvero bello e quindi il proprietario inizia a pensarci che magari potrebbe, anche la sua potrebbe diventare così.
6, 37, 38,
ci siamo, MS2 giusto?
39,
40.
L'assegnista del CNR Diana Gervasoni ci spiega che cosa stanno campionando.
Qui abbiamo campionato castagne provenienti da 6 varietà indicate dai castanicoltori, che poi sono state analizzate dal punto di vista genetico e dal punto di vista nutrizionale, sono risultate essere appartenenti a 5 diversi gruppi genetici e in alcuni casi a genotipi unici.
Li raccontiamo?
Allora, per quanto riguarda le varietà locali, sono appunto varietà che ci hanno indicato i castanicoltori: Paillet, Pilichet, Venegona, Russirò e Verdesa. Poi appunto sono state analizzate dal punto di vista genetico e sono emersi dei gruppi, le abbiamo raggruppate, quindi dei gruppi da A ad E, che sono indicativi dell'identità genetica.
A che cosa serve?
serve per identificare delle piante che siano tra loro geneticamente simili, diciamo quasi uguali, quindi per poter identificare delle varietà da poter eventualmente preservare a livello di varietà interessanti dal punto di vista qualitativo, quindi anche per mettere a punto eventualmente programmi di diffusione o di preservazione di queste varietà locali. Io mi sono occupata dell'analisi della composizione dei frutti che abbiamo campionato nel 2023. Premessa, la castagna è un prodotto energeticamente e nutrizionalmente molto valido.
Il pane dei poveri.
Esatto, sì, infatti una volta veniva proprio chiamato così. E la componente principale è rappresentata dall'amido, quindi una componente energetica molto importante, oltre che un ruolo favorevole a livello della funzionalità intestinale. In alcune varietà arriva anche fino al 70%. C'è poi una componente sempre a livello di carboidrati composta da zuccheri solubili. Il principale zucchero della castagna è il saccarosio, che è responsabile della dolcezza e arriva a rappresentare fino a un terzo degli zuccheri della castagna, quindi molto rappresentato. Ma le castagne hanno anche un'importante componente proteica, infatti arriviamo anche al 3,5% in peso.
Come avete sentito, la castagna era il pane dei poveri per le popolazioni alpine e dell'Appennino, un alimento quindi fondamentale. Abbiamo chiesto di raccontarcelo al tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
Che cosa sono e che cosa sono state? Potremmo dire un alimento di civiltà, nel senso che la prima funzione di quello che mangiamo è quello di darci l'energia per vivere, e questa energia viene soprattutto dai carboidrati, dall'amido in particolare. E a seconda dei territori, a seconda delle altitudini, a seconda delle zone, le varie popolazioni si sono cercate alimenti ricchi di carboidrati che potessero soddisfare le esigenze vaste della popolazione. Per cui abbiamo dei cereali di civiltà, per esempio, non so, il riso in Asia, il mais in Messico, dove era nato, da noi il grano, il miglio in Africa e così via. E poi ci sono anche alimenti che non sono cereali, ma sono comunque ricchi d'amido, come le patate, che se pensiamo all'America Latina, Andina, lì effettivamente hanno avuto un ruolo nel sostentamento dei popoli veramente notevole. E poi le castagne che da noi per le popolazioni montane, no, soprattutto appunto Alpi, Appennino, anzi nell'Appennino forse ancora di più perché col clima un po' più mite si riescono a ottenere più che coltivare fino anche sui 1100-1200 metri d'altezza, mentre le Alpi sono un po' più basse, ma effettivamente hanno costituito, soprattutto nei tempi passati, ma nel Medioevo le persone vivevano di castagne in montagna, ed è stato un passaggio fondamentale nella storia nostra, perché ci ha permesso di superare innumerevoli carestie, di andare proprio a strutturare anche una socialità in zone ostiche ad altre coltivazioni, dove effettivamente poi è cresciuta una cultura del cibo veramente interessante, tutte le zone montane.
Una cultura che è durata fino a quando?
È partita addirittura al tempo dei Romani, parlo dell'impero romano, i Romani piacevano tantissimo le castagne, poi le hanno diffuse con le loro conquiste anche in altri paesi, cioè pensiamo in Europa alla Spagna, alle zone montagne della Spagna, della Francia, pensiamo anche ai paesi balcanici, all'Austria, alla Svizzera, così, contribuendo a radicare quella che per tanto tempo è stata una cultura. C'era una produzione impressionante a livello del Medioevo delle castagne, e anche gli stessi monasteri che hanno avuto un ruolo nella cultura del cibo dell'epoca, no, le valorizzavano. Poi c'è stato un calo progressivo che ha raggiunto il massimo nel XX secolo, il secolo scorso, negli anni 70, praticamente si è arrivati a, sostanzialmente perché le castagne venivano identificate come un alimento povero, destinato ai poveri, no? Quindi inadatto allo sviluppo che si stava vivendo, e si è arrivati addirittura a non raccogliere il 60-70% delle castagne che venivano lasciate semplicemente a marcire nei boschi, così, un peccato evidentemente. Allora, da questo, dagli anni 70, poi grazie al cielo è nata una sensibilità che sta continuando tuttora, per cui le castagne stanno ritrovando una loro collocazione che non è più quella di un tempo, cioè diciamo di sostituto della pasta, per esempio, del pane, così, ma che ha una sua dignità nell'ambito delle ricette, anche della cultura che si tramanda così, ma che si migliora, cioè le castagne stanno rifiorendo, potremmo dire, in Italia.
Ma quindi ha avuto quasi uno stigma?
Sì, no, assolutamente. Le castagne a un certo punto erano considerate alimenti per persone indigenti, povere, così, e le stesse persone indigenti, povere, quando finalmente sono riuscite a elevare la loro condizione, le rifiutavano. Cioè, pensiamo appunto alle popolazioni montane, quando finalmente produzione di alimenti proteici come il formaggio, ma anche di cereali che crescono o simil cereali che crescono ad altitudini adeguate, insomma, quando è cambiato un po' lo stile, e tra l'altro le popolazioni montane sono diminuite perché c'è stato uno scendere, no, verso valle, effettivamente le castagne non le voleva più nessuno.
Verzere di Leonardo torna tra poco dopo la pubblicità. Rieccoci al verzere di Leonardo, alle castagne e anche ai marroni, spesso non riconosciuti, nonostante siano tra quelli più amati e consumati. Abbiamo chiesto di raccontarcene ancora al tecnologo alimentare Giorgio Donegani.
In effetti è anche comprensibile, perché è proprio il frutto anche di quella che è stata una sottovalutazione della cultura della castagna. Per cui la castagna ha sempre avuto questo grosso vantaggio. L'albero del castagno cresce bene, tra l'altro è anche importante per la stessa tenuta del terreno. E per tantissimo tempo a nessuno sarebbe venuto in mente di fare innesti così per migliorare quello che era un prodotto tipicamente selvatico che veniva raccolto, e oltretutto il castagno non ha bisogno di grandi interventi di protezione, per cui le castagne, una buona parte delle castagne, si limitavano, se non a essere ottenuti da boschi lasciati selvatici, ma semplicemente a provenire da castagneti che erano puliti nel sottobosco, erano di tanto in tanto, c'era la potatura, così. Poi invece c'è stata l'idea di arrivare al miglioramento della selezione varietale. Allora le selezioni e gli innesti hanno portato a sviluppare una castagna diversa, che è appunto il marrone. E che differenza c'è tra il marrone e la castagna? La castagna è ancora quella di origine più o meno selvatica, comunque pochissimo seguita dal punto di vista agronomico. È più piccola, ha questa buccia che è marroncino, spesso striata, e ha una facciata, diciamo una parte, un lato piatto, perché all'interno del riccio ci sono almeno due castagne, poi ci sono anche quelle piatte che vengono scartate, che vengono male. E invece il marrone, la prima cosa si è cercato proprio di creare delle varietà che fossero meno compresse. Adesso la maggior parte dei marroni, un riccio, un marrone dentro, no? Per cui ha la possibilità di svilupparsi in pieno, per cui i marroni non hanno una parte piatta, cioè sono più o meno convessi da tutte le parti, sono più grossi. E poi si è lavorato anche sulla facilità, diciamo così, di uso e di consumo, nel senso che la buccia del marrone è più sottile, ha questa caratteristica del colore marrone, che è proprio il marrone della castagna, è il marrone per definizione. Poi quando si sbuccia, la pellicina che c'è sotto nei marroni viene via molto più facilmente che nelle castagne, e poi non va a intersecarsi, non va a penetrare, per cui si dice che i marroni in genere non sono settati, mentre quando mangiamo le castagne spesso è difficile, no? Cioè la castagna intera, se uno la mette in bocca, poi trova in mezzo quella. E poi dal punto di vista del gusto, dal punto di vista anche della consistenza, i marroni si sono ottenuti come prodotti un po' più dolci delle castagne, più saporiti, con una complessità diversa dal punto di vista aromatico, con una resa anche quando vengono sfarinati molto interessante, per cui sono diventati le castagne di lusso, ecco, i marroni, ma vengono usati per il marron glacé, per esempio, per realizzare mousse incredibili di castagne, anche la stessa marmellata, la confettura, no? Marmellata di castagne, così viene utilizzata.
È quasi sempre di marroni.
Eh sì, perché sono, hanno una marcia in più.
Avete sentito come l'innalzamento delle temperature e il cambio delle precipitazioni stiano modificando i boschi di castagne, non solo. In queste settimane lo abbiamo chiesto a tutti gli agricoltori che abbiamo incontrato. Ci spostiamo adesso in Francia e alla vitivinicoltura per farci raccontare da Samuel Cogliati-Gorlier, autore, giornalista, esperto di vino, fondatore di Possibile Editore, come ha affrontato in questo settore il cambiamento climatico.
Propongo di focalizzare l'attenzione sul fatto che non si tratta semplicemente di temperature più alte, si tratta di uno sfasamento generale della climatologia e quindi anche della meteorologia. E questo peraltro è del tutto coerente con ciò che vediamo nella nostra vita di tutti i giorni. Quest'anno, 2024, in molti territori si sono lamentati di una primavera piovosa, fredda, anzi di un inizio d'estate che dice: ma quando arriva il caldo? In realtà sappiamo che è perfettamente coerente, cioè non bisogna mai confondere clima con meteorologia. In vitivinicoltura questo significa delle difficoltà aggiuntive per i viticoltori, perché vuol dire imprevedibilità. E imprevedibilità aggiunge delle variabili difficilissime da gestire, perché la strategia di fondo di fronte a un riscaldamento che tu dovessi constatare come regolare, ti fa prendere certe strade, ma quando da un anno all'altro vedi che lo scenario è completamente diverso e l'esperienza che hai accumulato magari nel decennio precedente risulta essere del tutto insufficiente per far fronte a una situazione totalmente nuova e che non sai come gestire dal punto di vista delle patologie o dal punto di vista delle tempistiche, la vite è una pianta perenne e che offre la propria raccolta una volta all'anno. Quindi tutto il lavoro di un anno è proiettato inevitabilmente verso la gestione di la fase vegetativa, dura un centinaio di giorni, la fase vegetativa e fruttifera. Allora, in vitivinicoltura questi eventi estremi, che sono sempre più pesanti e sempre più ricorrenti rispetto al passato, mettono in grossa difficoltà quasi tutte le regioni vitivinicole, e per dirne alcune a caso, prendere i più significativi, potremmo sottolineare l'intensità delle grandinate, che non vuol dire semplicemente prendere una grossa grandinata per un viticoltore, non vuol dire semplicemente rischiare di perdere il raccolto di quell'anno, può voler dire perdere il raccolto dell'anno successivo e magari anche di 2 anni dopo, perché una grandinata particolarmente pesante danneggia i tralci e quindi danneggia la capacità della vite di fruttificare l'annata successiva. In alcune zone si sta cercando di proporre il palliativo all'eventualità di ricoprire i vigneti con reti protettive, come si fa in altre colture, solo che negli ultimi decenni, da quando esistono le denominazioni d'origine controllate, questa opzione è stata vietata perché modifica il microclima e quindi si ritiene, in realtà ha ragione, non certo a torto, però sono state decisioni prese in tempi in cui gli scenari erano diversi, modifica il microclima che incide non solo sulla qualità ma sulla tipicità del vino, quindi questa cosa delle reti di protezione è molto indietro e francamente non so dire se mai verrà avallata. Un altro problema estremamente ricorrente, e potrebbe sembrare paradossale, invece non lo è l'incidenza delle gelate primaverili. Potrebbe sembrare paradossale perché uno dice: ma il pianeta si riscalda, com'è possibile che arrivano delle gelate primaverili che possono incidere così negativamente sui raccolti? È molto semplice, perché il fatto di avere degli inverni sempre più miti induce i vigneti a germogliare prima, quindi a ripartire con la loro fase vegetativa spesso da aprile, inizio aprile o anche addirittura a marzo, e in alcune zone, io mi occupo essenzialmente di Francia, in alcune zone particolarmente settentrionali come la Borgogna, la Champagne, la Loira o lo Jura o l'Alsazia, una latitudine così elevata non ti mette affatto al riparo al fatto che in primavera inoltrata, a metà aprile o a fine aprile o in alcuni casi addirittura a inizio maggio, le temperature si possono occasionalmente, magari per dei brevi periodi, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ma abbassare sensibilmente sotto lo zero di notte, e lì vuol dire perdere sostanzialmente tutto il raccolto, perché ci sono dei vitigni che reagiscono un po' meglio, altri che di fronte a una gelata primaverile sono messi con le spalle al muro.
Ancora con il giornalista Samuel Cogliati approfondiamo lo sfasamento della maturazione dell'uva dovuta al cambiamento climatico.
Un altro problema grosso è lo sfasamento fra le varie curve di maturazione. La vite non ha una sola maturazione, ha almeno 2 curve principali. Quella che è chiamata maturazione tecnologica, che vuol dire l'accumulo degli zuccheri nell'uva, e lo zucchero poi si trasforma in alcol, quindi ovviamente interessante, ma non è il parametro principale, soprattutto oggi non lo è più il parametro principale per fare la qualità. Ricordiamo che i nostri nonni o anche i nostri genitori, le nostre madri, i nostri padri molto spesso ti dicevano: ah, guarda, questo vino ha 13 gradi, quindi per forza di qualità. 40 anni fa era un parametro che aveva senso, oggi fare 13 gradi per un vino è quasi basso. Quindi il problema non è la maturazione tecnologica, quindi l'accumulo degli zuccheri, il problema è mantenere una curva di maturazione zuccherina in certe proporzioni sensate, cioè non ritrovarsi con dei vini da 15 gradi, che poi non vuole bere più nessuno, perché nessuno di noi ha voglia di sbronzarsi con un bicchiere di vino. Contestualmente, nello stesso tipo di maturazione, l'acidità invece cala, perché aumentano gli zuccheri, invece calano l'acidità, e quando ci sono delle ondate di calore in certi scenari meteorologici l'acidità può non calare ma precipitare, quindi questo ti costringe a andare a vendemmiare rapidamente. E l'altro problema è che c'è un altro tipo di curva di maturazione, che è quella cosiddetta fenolica o fenologica, che è altrettanto, se non più, importante in termini qualitativi, perché è la maturazione che apporta il colore, i tannini e quindi la struttura soprattutto per i vini rossi, e che gestisce il patrimonio, il corredo aromatico delle uve. Il vino non è interessante perché è tanto alcolico, è interessante perché sa ha aroma, ha profumo, ha una caratteristica, e questo è legato alla maturazione fenologica. E quella maturazione lì è sempre più tardiva rispetto a quella tecnologica, e oggi è sempre più frequente lo scenario in cui lo sfasamento tra le due cose costringe i vignaioli a correre a raccogliere delle uve prima che diventino troppo zuccherine, quindi che portino dei vini troppo alcolici, ma con delle maturazioni aromatiche o tanniche che non sono adeguate, quindi grosso problema di gestione. E un'altra cosa sempre più frequente e sempre più preoccupante per i vignaioli è la cresciuta irregolarità dei volumi delle raccolte. Le vendemmie lo hanno sempre fatto in realtà, non è una novità assoluta, ma oggi con questi ulteriori sfasamenti climatici possono farci trovare, o meglio far trovare, i vignaioli di un anno con un'ottima raccolta, magari con delle eccedenze che la loro denominazione d'origine, che ha dei paletti, non si può raccogliere al di sopra delle certe rese se non ci sono dei correttivi normativi che a volte sono messi in opera. Le loro denominazioni d'origine non consentono di vendemmiare, quindi sono in un certo senso costretti a buttare via uva o comunque a non valorizzarla adeguatamente, e con il rischio che si trovano magari l'anno successivo con, per una grandinata, una gelata, un aborto floreale perché piove durante la fioritura o una congiunzione di questi o più fattori, a raccogliere il 20%, 10%, quindi la continuità economica di un'azienda rischia di essere davvero messa a repentaglio.
Dobbiamo quindi abituarci alle immagini dei fuochi invernali nelle vigne per evitare danni da gelata?
Non è detto, perché non è una soluzione che si può adattare indistintamente a tutti i casi. La prima motivazione è che ha un impatto economico non da poco, perché cospargere decine o centinaia di fuochi, di focolai nelle vigne è una soluzione che ha appunto dei costi notevoli, che si può attagliare ai vini di pregio, di prestigio, perché poi ha una ripercussione sul prezzo della bottiglia, ma non certo per i vini di consumo corrente, e perché gli impatti dal punto di vista delle emissioni non sono trascurabili, perché nella maggior parte dei casi questi fuochi sono alimentati a gasolio, insomma a idrocarburi, e se vi capita di imbattervi a tarda primavera, il caso più famoso, più eclatante, anche più iconografico è quello di Chablis nel nord della Borgogna, che è un areale che ha adottato questa soluzione ormai da diversi decenni. Se vi imbattete in questo scenario vedete una valle sostanzialmente ricoperta da una coltre di smog, quindi non credo che sia una soluzione che si può strutturare, che si può estendere, che si potrà estendere diffusamente.
Torniamo con il Verzere di Leonardo alla campionatura nella selva castanile di Brinzio, nel campo dei fiori di Varese, questa volta con Paolo Leone, ricercatore di produzione agroalimentare alla CNR.
Abbiamo già fatto uno screening e un'analisi su queste piante nelle altre campagne, sia di raccolta dei frutti che di raccolta di foglie e fiori in tarda primavera, e adesso torniamo appunto per raccogliere i frutti. Le piante sono della varietà Venegona, che è una delle varietà locali, e poi andremo alla ricerca delle altre.
Quante varietà ci sono da questa parte?
Quante varietà ci sono secondo i castanicoltori? 6, però con l'analisi genetica effettivamente dopo vedremo quante sono effettivamente, e molte di queste varietà poi sono non solo locali, ci sono delle repliche in località vicine, e anche lì si pone il problema di capire se sono veramente delle varietà o delle nomenclature.
Che differenza c'è?
Il fatto che appunto qualcheduno chiama la stessa varietà con due nomi diversi, quindi sembrano due varietà. Noi con l'analisi genetica cerchiamo di capire se queste varietà sono appunto singole, uniche, oppure sono delle repliche. Serve a questo, questa analisi. Il fatto di avere delle piante diverse, il progetto è basato su questo, avere delle piante diverse ci permette di mantenere un certo livello di biodiversità, e nel caso ci siano dei fenomeni avversi climatici o anche di malattie provocate da qualsiasi agente, potrebbe garantire la sopravvivenza di piante rispetto ad altre che invece non resistono.
Con Isacco Beritognolo, ricercatore dell'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR, facciamo un punto dei progetti di recupero delle selve castanili in Lombardia negli ultimi anni.
Dall'autunno 2021, quindi le attività che svolgiamo sono nel quadro di due progetti finanziati dal programma sviluppo rurale della Lombardia. Il primo si chiamava Castadiva e il secondo Castaneval, e ne è praticamente l'espansione del primo. Quindi noi veniamo durante le varie stagioni per dare una caratterizzazione di questo castagno coltivato a livello di frutti durante l'autunno, ma durante la primavera quello che ci interessa è la fenologia, cioè l'epoca di fioritura, quindi anche la forma dei fiori, la dimensione dei fiori e delle foglie. Questo per dare una caratterizzazione, praticamente diciamo ci sono degli standard di descrizione delle piante coltivate che si appoggiano sulle caratteristiche botaniche di forma. Per esempio, una cosa interessante nel castagno è che le varietà di marrone in genere non producono polline, cioè come diciamo noi sono maschio sterili, e questa è una caratteristica che può essere evidenziata alla fase di fioritura.
Che cosa avete notato in questi anni?
Qui in particolare, diciamo che la cosa particolare che abbiamo notato dei castagnesi del consorzio di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio è il fatto che la maggior parte delle piante coltivate, gestite come selva castagnile, non sono in estate, cioè sono geneticamente tutte diverse, quasi tutte diverse, il che è molto inusuale per la castanicoltura, perché in genere, come per le altre piante coltivate, si moltiplicano per innesto una o poche varietà scelte o locali oppure di diffusione commerciale. Invece in questo caso quello che probabilmente è avvenuto è che vengono diciamo gestiti con una tecnica di selvicoltura tipica del castagno da frutto, dei castagni che invece sono nati da seme, naturalmente, forse degli ex cedui, per cui vengono un po' diradati, le piante sono meno dense, vengono potati e viene pulito il sottobosco per poter fare la raccolta, però all'origine ci sono delle risorse genetiche che non sono selezionate. Questo è un po' inusuale, diciamo, è un tipo di coltivazione che potremmo definire un po' più ancestrale, ha il vantaggio però di conservare molta diversità genetica, che è molto importante per l'adattamento, e quindi è una tecnica di coltivazione che, al contrario di quanto si dice normalmente per l'agricoltura, che riduce la variabilità genetica, in questo caso la conserva.
Molto interessante, quindi, sì, questo, sì, interessante, dal punto di vista scientifico, questo sito.
Che potrebbe essere considerato dal punto di vista selvicolturale, tra virgolette, un difetto, cioè una mancanza di attenzione per il materiale vegetale che non viene scelto in maniera consapevole in base alle sue caratteristiche. Però i castagnicoltori locali dicono che comunque la produzione che loro ottengono è di qualità apprezzata dal mercato locale, quindi c'è un certo modo una selezione, magari degli alberi che si trovano sul terreno vengono mantenuti solo quelli che danno delle castagne di qualità soddisfacente, però sono geneticamente tutti diversi, anche se alcuni magari vengono dalla stessa pianta madre, ma non sono identici come nel caso dell'innesto.
Anche i ricci, dove maturano le castagne, sono classificati dai ricercatori di Castenaval, come ci spiega ancora Isacco Berittignolo del CNR.
Qui facciamo una documentazione fotografica delle caratteristiche morfologiche dei frutti e in questo caso dei ricci. Quello che ci interessa dei ricci è la lunghezza e la densità degli aculi, cioè ce ne sono più o meno quanti ce ne sono per centimetro quadro. Però in particolare quello che faremo con i campioni che raccogliamo oggi è la misurazione più precisa della forma di ogni frutto. Per cui di ogni frutto misureremo dapprima il peso, poi le caratteristiche di forma come l'altezza, la larghezza, lo spessore, poi la dimensione della cicatrice, che è la parte bianca chiara alla base del frutto. Poi mettiamo tutti questi dati in un programma di analisi statistica che li combina. Cerchiamo di dare una caratterizzazione morfologica a queste varietà.
Vedo, c'è una correlazione tra forma del riccio e della castagna, delle castagne?
Questo non credo che sia mai stato trovato, però si sa che alcune varietà hanno insieme delle caratteristiche morfologiche del frutto e del riccio, ma non sappiamo se questa correlazione ha un valore funzionale o se è casuale. Diciamo che il riccio in genere, cioè la sua funzione evolutiva, adattativa, è quella di proteggere il frutto dagli animali, dagli erbivori finché non è maturo. Quindi tendenzialmente io penserei che in forme più selvatiche probabilmente il riccio potrebbe essere più robusto delle forme selezionate dall'uomo. Però non ho dati sperimentali su questo.
E non c'è una correlazione tra forma del riccio e forma della castagna?
No, però c'è una correlazione interessante tra la forma e la fertilizzazione del fiore è quella delle castagne, perché per esempio i marroni, che sono le varietà di castagni più pregiati di dimensione maggiore, in genere sui tre fiori di ogni infiorescenza se ne fecondano due, quindi da due belle castagne più panciute, mentre nelle altre varietà, o anche e soprattutto nel castagno selvatico non selezionato, si possono essere fecondati anche i tre fiori, a volte anche di più, per cui in un riccio troviamo tre o più castagne che saranno però più appiattite e più piccole, quindi meno pregiate.
Durante i campionamenti nel castagnetto di Brinz notiamo che sono pure raccolte ai piedi di qualche pianta alcune sfere prodotte dagli stessi alberi. Scopriamo dal professore di genetica agraria dell'Università Statale di Milano, Carlo Pozzi, che si tratta di sferoblasti.
Un interesse marginale, nel senso che non sono strutture produttive e quindi interessano di più il botanico, il biologo, che però si pone questioni che potrebbero essere risolte con lo studio di questi su strutture che sono produttive. Quindi tu vai, il genetista cerca sempre alterazioni del normale, perché è nell'alterazione del normale che ti spieghi come funziona il normale, e quindi cerchi i mutanti. Questo non è proprio un mutante, ma deve avere una base genetica, cioè deve esserci una componente genetica che spiega questo. Oltre che ambientale, per cui probabilmente vengono fuori solo in certi anni o in certe zone della pianta, non le trovi in alto, per esempio, le trovi sempre in basso, su certe essenze, su altre invece le trovi anche più in alto, e vai a capire perché, non si sa.
In chiusura ci spostiamo a Teglio, in provincia di Sondrio, accanto a un grande castagno, uno di quelli che potrebbe permettere tra alcuni anni di recuperare queste storiche produzioni anche nell'antica capitale della Valtellina. La situazione è più indietro però. Ci racconta Piero Roccatagliata dell'Associazione per la cultura del grano saraceno di Teglio e dei cereali alpini tradizionali.
La situazione è abbastanza tragica, nel senso che i castagni della maggior parte sono stati tutti abbandonati, conseguentemente non abbiamo la possibilità di avere una produzione stabilizzata, perché comunque negli ultimi 40 anni i castagni sono stati abbandonati, quindi mentre una volta venivano coltivati come dei frutteti, quindi puliti al suolo, non c'era nessun altro tipo di specie arborea che entrava sotto i castagni, adesso invece abbiamo avuto l'abbandono, quindi i castagni sono riempiti di piante non ben tollerate, perché comunque sporcano il soprassuolo, cioè il sottosuolo dove poi dovrebbero cadere le castagne. Non essendo più potate e ripulite le castagne, ovviamente abbiamo avuto problemi fitosanitari, una malattia ciclica che è il cancro corticale, che comunque ha dato dei danni anche abbastanza evidenti. Conseguentemente bisogna prefigurarsi che se dovessimo partire e rimettere in produzione una selva castagnina doveva investire dai 5 ai 10 anni di lavoro.
Quindi su questo siamo ancora ben lontani.
Siamo lontani, c'è di buono che stiamo collaborando con un bel progetto dell'Associazione dei Castagnicoltori dell'area occidentale, che prevede la possibilità di cominciare a riconoscere le varietà innestate nei vari castagnetti locali della valle, quindi avendo diverse decine di varietà locali. Da noi erano poco diffuse i marroni, cioè le castagne grosse, che è super produttive, eccetera, erano soprattutto varietà piccole che davano molto saporite, molto produttive. Conseguentemente il progetto che stiamo portando avanti per adesso è riuscire a cominciare a costituire un database delle cosiddette piante madri e dei patriarchi, cioè le piante di più grosse dimensioni. Se possibile troviamo, se riconosciamo anche la varietà, riusciamo anche a mettere nelle informazioni del database proprio la varietà, georeferenziamo la pianta, poi apponiamo sulla pianta un QR code in modo tale che chiunque possa avere informazioni su queste piante può semplicemente quadrando con lo smartphone avere informazioni. Però il nostro problema grosso è che non abbiamo più la memoria storica, cioè le vecchie persone che avevano magari innestato queste piante 50, 70 anni fa non sono più in vita, quindi noi in certi casi si barcano un po' nel buio perché non si sa che tipo di varietà si trova. Però d'altra parte si sta cercando appunto di creare un database con delle discriminanti abbastanza, per adesso soltanto morfologiche, poi il passo successivo che stiamo portando avanti è quello di caratterizzarle poi geneticamente.
Quindi siamo ancora lontani da un'ipotesi di progetto economico.
Assolutamente, perché mancano tutti gli attori al momento, gli attori proprio, i primi attori che potrebbero essere gli agricoltori, agli attori intermedi, cioè le realtà territoriali, anche le istituzioni territoriali che potrebbero supportare. Sono stati fatti nel passato tanti interventi spot, potature, cose del genere, che figuriamoci, hanno avuto la loro valenza, però appunto finiti quelli sono rimaste lettera morta. Le piante potate decenni fa adesso sono ritornate comunque in selvatichite. Appunto sapere che comunque tutte le nostre varietà sono state innestate sprona a cercare di capire anche quali varietà fossero più resistenti, più adatte, quali varietà più utilizzate.
Chiaro, perché ci sarà stato un motivo per cui le hanno innestate, evidentemente.
Sì, il fatto di migliorare il frutto, magari aumentare la quantità. Ad esempio, per vulgata, per tradizione orale, alcune varietà venivano utilizzate perché le piante non venivano mai tagliate del tutto, ma venivano spesso mentire capitozzate, e la parte di legno capitozzata veniva utilizzata per fare spesso mentire le botti di castagno per il vino. Abbiamo ricostruito che alcune, fondamentalmente una varietà, era la preferita per costruire le botti, quindi a ritroso abbiamo ricostruito che alcune piante che abbiamo trovato tagliate, capitozzate 60 anni fa, probabilmente sono quella varietà, però non siamo totalmente certi. Solo l'esame, solo l'analisi genetica ci darà la certezza.
Tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.